Benvenuti cari amici alla nuova puntata della rubrica tangata, la disperata.
Non solo botte,
non solo cazzotti. Alline c'è in studio, Simone Lanzotti. Se ascolti la puntata con noi familiarizzi, poi cercaci sui social o sui libri di Bezzi.
Ciao a tutti cari amici, bentornati ad una nuova puntata della nostra rubrica Non solo botte, targata alla disperata, qui su Radio Bandiera Nera. Io sono sempre Simone Lanzotti, proseguiamo con quel piccolo ciclo a tema storico che avevamo inaugurato con la puntata sulla Landschutz o difesa territoriale friulana ed era proseguito poi con il racconto Gli impiccati di Nimis tratto dal libro di Gino Pieri Storie di partigiani. In quell'occasione abbiamo affrontato anche dei temi molto interessanti a riguardo del movimento resistenziale, come quello dei prelevamenti forzati ai danni della popolazione, che spesso venivano eseguiti da formazioni partigiane combattenti, e in quel caso poi abbiamo visto che molte volte i beni prelevati finivano non a corpus di Tito, che poi è quello che si è reso colpevole di eccidi, di italiani, infoibamenti e quant'altro. E poi c'era anche la delinquenza comune che praticava l'espoliazione della popolazione e in molti casi mimava il comportamento dei partigiani, secondo la Vulgata resistenziale questo, rilasciando anche i famosi buoni di cui abbiamo parlato in quell'occasione, che dovevano dare titolo in teoria a chi li avesse ricevuti una volta finita la guerra di vedersi rifondere quello che era stato prelevato. Poi abbiamo visto anche un caso di cronaca capitato diciamo a fagiolo in cui un cittadino trovando un buono rilasciato da una formazione partigiana durante la guerra ha cercato di farselo rifondere. Tutti sappiamo com'è finito. Comunque ragazzi, se volete sentire la puntata c'è il podcast su RBN e ve lo potete andare ad ascoltare. Proseguiamo con un'altra puntata che si rifà ai racconti di Gino Pieri tratti sempre da Storie di partigiani. Vi ricordo la figura di Gino Pieri, che appunto era questo primario dell'ospedale di Udine che, mentre era in servizio durante appunto la fase conclusiva della Seconda Guerra Mondiale, dava sostegno al movimento partigiano, anzi era un attivo collaboratore del movimento partigiano, ed ha scritto poi questo libro che è stato dato alle stampe nel settembre del 45, quindi praticamente gli strascichi più immediati della guerra si dovevano ancora concludere, perché non è che appunto il 25 aprile del 45 di colpo tutti abbiano smesso di sparare. Quindi un libro uscito nel settembre del 45 è proprio freschissimo e ci restituisce bene l'atmosfera di quei tempi, anche laddove Gino Pieri cerca un pochettino di edulcorare quello che va a scrivere per non entrare neanche in contrasto con il movimento partigiano. Ma queste sono altre considerazioni. Quindi noi abbiamo questo libro di racconti che io via via vi andrò a leggere e che seguiranno più o meno un senso logico, no? Come le puntate appunto. In questo caso il racconto parla dell'incendio di Forni di Sotto, che fu un'azione di rappresaglia delle truppe tedesche per un'aggressione che avevano subito da parte dei partigiani. Quindi diciamo che andremo ad approfondire in parte, almeno per quello che si può fare nell'ambito di una trasmissione, il tema proprio delle rappresaglie, perché ci sono più correnti di pensiero su questo tema. C'è la Vulgata appunto filoresistenziale che dice che le rappresaglie erano semplicemente lo sfogo di due eserciti sanguinari, quindi di cattivi a prescindere, sulla popolazione inerme che compatta sosteneva la resistenza. E poi invece c'è un'altra scuola di pensiero che dice che queste rappresaglie venivano provocate ad arte dai partigiani per inasprire ancora di più il clima della guerra civile. Quindi ragazzi, nessuna meraviglia se per esempio a sostenere questa tesi è Giorgio Pisanò, che sappiamo essere stato militante della Repubblica Sociale, giornalista, che comunque già negli anni 60 si era preso da un bel pezzo la briga di girare tutta Italia per verificare le varie storie di cui si vociferava in giro nei vari paesi. Insomma, pensate che durante la guerra civile e molto tempo dopo i partigiani erano ancora giovani, c'erano ancora armi nascoste, la gente non parlava volentieri di quanto era successo, anche perché nella gran parte dei casi si parlava di eccidi, rapine, spoliazioni, e quindi Giorgio Pisanò si è preso la briga, quando su input diciamo del direttore di Gente, di andare a farsi una ricerca in tutta Italia su questi casi, sentendo proprio i testimoni. Ha studiato anche la fine del Duce, ha studiato per esempio le varie figure dei capi partigiani che si sono macchiati di eccidi, o per esempio la figura di Francesco Moranino, che è comunista, che aveva fatto fuori addirittura una missione inglese che era stata paracadutata nel Biellese per formare dei gruppi di estrazione non comunista di partigiani, e appunto insomma Francesco Moranino attraverso i suoi ha fatto uccidere la missione inglese e anche le mogli dei componenti della missione. Insomma, Giorgio Pisanò ha indagato a lungo il fenomeno delle rappresaglie istigate ad arte, tant'è che poi ha scritto il libro Sangue chiama sangue, dove praticamente parla degli omicidi dei federali di Ferrara, Milano, Bologna e Forlì, che furono uccisi appunto per provocare la rappresaglia fascista. In questo libro poi Giorgio Pisanò parla anche del famosissimo caso di Via Rasella e di molti altri, ma comunque la tesi che lui avanza è quella appunto che soprattutto da parte comunista, anzi quasi esclusivamente, fossero compiuti degli attentati appositamente per provocare la rappresaglia, che aveva una duplice finalità, cioè una era quella di rendere invisi alla popolazione i fascisti che facevano questa rappresaglia, ma un altro aspetto che tornava molto comodo ai comunisti a quell'epoca era quello anche di eliminare le formazioni non comuniste di partigiani, perché il principio della rappresaglia era: se veniva ucciso un soldato di un determinato esercito, l'esercito occupante si rivaleva uccidendo 10 ostaggi o 10 detenuti politici. Quindi le persone che venivano uccise non è come vuole la vulgata che fossero prese per strada le prime che trovavano e per ogni tedesco ucciso facevano fuori 10 civili che trovavano. Quindi normalmente si trattava di gente che già era in prigione, come dice Giorgio Pisanò nel libro, fa proprio una descrizione accurata parlando anche dei singoli casi e spiegando bene come si sono svolti, cioè che chi era in prigione lo era già perché magari era stato arrestato con materiale propagandistico della resistenza, invece di applicare forme più pesanti di sanzione come la fucilazione sul posto o altro, veniva messo in prigione e sostanzialmente gli veniva detto: guarda, se stai buono qua e non dai fastidio, più avanti rivediamo. Cosa succede? Molte volte quelli che venivano arrestati per atti di puro sabotaggio erano appartenenti alle formazioni non comuniste, che rifiutavano generalmente la tattica degli attentati per provocare rappresaglie, per creare sconcerto nella popolazione, quindi magari si dedicavano di più a atti di sabotaggio o altri tipi di lotta armata. Quindi molto spesso i partigiani comunisti, secondo Pisanò, secondo altri studiosi del periodo, compivano gli attentati sapendo che in prigione c'erano proprio quelli che loro volevano eliminare, e di conseguenza una volta fatto l'attentato avveniva la rappresaglia. E in questo lo stesso Giorgio Pisanò ammette che i tedeschi non fossero molto furbi e fossero un po' troppo quadrati nell'applicare la legge. perché magari alcune volte, se avessero evitato di compiere la rappresaglia, avrebbero ottenuto dei risultati migliori, soprattutto nel sostegno della popolazione. Va bene, per farla breve, ragazzi, dicevamo, non meraviglia che un uomo come Giorgio Pisanò, che ha militato nella Repubblica Sociale, nell'MSI, e che ha fatto tutti questi studi e queste ricerche in periodi, ragazzi, in cui era anche abbastanza pericoloso farle, abbia un'opinione secondo la quale le rappresaglie erano provocate ad arte dai comunisti per fare in modo che fascisti e tedeschi uccidessero un po' di concorrenza, e per di più sapendo di ottenere l'effetto di avere la popolazione contro chi aveva messo in atto questa rappresaglia. Ma a sostenere questa tesi, ragazzi, c'è anche un altro personaggio di spessore, che è Giorgio Bocca. Quindi non certo una persona che possa dirsi in odore di fascismo. Oddio! Nel 1940, per una competizione sportiva, ricevette direttamente dalle mani del Duce in quel di Roma una medaglia d'oro per questa competizione. Aveva all'attivo un paio di articoli contro la congiura ebraica nel mondo, in cui citava anche i protocolli dei savi anziani di Sion. Insomma, vabbè, anche Giorgio Bocca ha il suo passato, nel senso, però poi fu anche tra i fondatori di Giustizia e Libertà, le formazioni partigiane. Quindi comunque, voglio dire, una persona che non può essere tacciato di fascismo oggi come oggi, e che sostiene la stessa identica tesi per cui le rappresaglie erano provocate ad arte, anzi era una pratica insita nella guerra partigiana questa. E difatti lui ne parla in Storia dell'Italia Partigiana, che è un libro che potete trovare in volume singolo a seconda dell'edizione o in due volumi, e dove racconta appunto la sua esperienza dal settembre 43 al maggio 45, e dove c'è anche un pezzo interessante scritto proprio sul terrorismo di marca partigiana e principalmente di origine comunista. Il paragrafo si intitola "Perché i gap" e dice: "Il terrorismo nella città mira effetti militari e politici ed è un atto di moralità rivoluzionaria. Se si accetta il principio morale e rivoluzionario della ribellione armata contro la legalità iniqua, bisogna arrivare al terrorismo cittadino. La resistenza è indivisibile. La guerra popolare, guerra di tutti, non può tollerare isole di privilegio e di ingiusto rispetto. Che si uccida, si torturi, si incendi nei villaggi di montagna e nei quartieri operai, mentre le enclave della borghesia cittadina restano tranquille e dentro tranquilli gli oppressori. Sulle prime la scelta comunista è contrastata dagli altri partiti. Non che questi sostengano il principio della neutralità cittadina, piuttosto pensano che le città siano psicologicamente impreparate al terrorismo. Temono che esso si riveli dannoso. Dietro la prudenza sincera ci sono poi motivi meno confessabili. Gli altri partiti non possiedono nel 43 gli strumenti del terrorismo e neppure la carica rivoluzionaria che consente di liberarsi dalla paura antica per una violenza così drammaticamente avversiva. Del resto, gli stessi comunisti, nel corso delle discussioni, concedono qualcosa all'antica paura. Spiegano anch'essi la necessità del terrorismo come prevenzione dell'inevitabile terrorismo tedesco, come presenza che rincuora chi resiste, quasi cercassero delle giustificazioni. In realtà, e i comunisti lo sanno bene, il terrorismo ribelle non è fatto per prevenire quello dell'occupante, ma per provocarlo, per inasprirlo. Esso è autolesionismo premeditato, cerca le ferite, le punizioni, le rappresaglie per coinvolgere gli incerti, per scavare il fosso dell'odio. È una pedagogia impietosa, una lezione feroce. I comunisti la ritengono giustamente necessaria e sono gli unici in grado di impartirla subito". Bene, questo è il pezzo che scrive Giorgio Bocca nella sua Storia dell'Italia Partigiana, per cui diciamo che, come sostenitori, questa teoria delle rappresaglie provocate ad arte, soprattutto dai comunisti durante il periodo della guerra civile, per ottenere appunto una reazione nazista e fascista e mettere la popolazione contro i due eserciti, viene sostenuta non solo da quel fascista di Giorgio Pisanò, ma anche da Giorgio Bocca, che appunto fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà, che era uno dei movimenti più attivi partigiani che c'erano in quel periodo. Quindi, per concludere questo primo blocco introduttivo, noi con il racconto di Gino Pieri, che andremo a leggere oggi, sempre tratto dal suo libro Storie di Partigiani, affronteremo anche il tema della rappresaglia, perché parleremo della vicenda dell'incendio di Forni di Sotto, che è un paese a nord di Udine, che fu incendiato dai tedeschi per rappresaglia per un'aggressione subita dai partigiani. E quindi andremo a vedere come si è svolta tutta la vicenda leggendo il racconto che ce ne fa una testimone diretta dei fatti, che poi si è confidata con Gino Pieri, che a sua volta lo ha riportato nel libro. Bene ragazzi, allora ci sentiamo più tardi per la lettura del nostro racconto, per qualche altro commento che spero non vi faccia addormentare. Io intanto mando il primo stacco musicale e ci risentiamo subito dopo. Ciao a tutti cari amici, bentornati per questo secondo blocco della nostra puntata a tema storico. Vi ricordo che siamo su Non Solo Botte, io sono sempre Simone Lansotti. Durante la musica, ringraziando Dio, non è cambiato niente. Quindi, vi stavo dicendo ragazzi che appunto il racconto di oggi narra dell'incendio di Forni di Sotto. che è un paese qui a nord di Udine che è stato dato alle fiamme per rappresaglia dai tedeschi a causa di un'aggressione subita da parte dei partigiani. Vedremo quello che è successo con gli occhi di una certa partigiana vera che lo racconta al nostro Gino Pieri, che se vi ricordate appunto era quel primario di Udine che ha scritto un libro sulle vicende dei partigiani che si intitola appunto Storie di partigiani. Io vi leggerò il racconto e poi ogni tanto magari inserirò qualche commento così per contestualizzare. Bene, il racconto di Vera è datato 29 dicembre 1944. Oggi è capitata da me del tutto inaspettata Vera, irriconoscibile, pallida, smunta, depressa. Vera, il suo vero nome è Elsa Fazzutti, è una donna del popolo, ma non è una donna comune. Ha 30 anni ed è un tipico esemplare delle donne di Carnia. Alte, robuste e salde nel fisico e nel carattere, rotte alle fatiche del lavoro e alle inclemenze delle stagioni. Ciò che non impedisce a Vera di essere una donna piacente. È sposata e ha una bambina di 8 anni. Il marito è stato sorpreso all'estero dalla guerra ed è rimasto bloccato nel Nord America. Io l'ho conosciuta in uno dei casuali incontri che provoca la professione e mi fece subito l'impressione di un tipo femminile d'eccezione. Quando nel maggio scorso i tedeschi incendiarono Forno di Sotto, essa è nativa e vive in quel paesello, pensai con rammarico alle sue probabili tribolazioni. 2 mesi dopo mi giunse un biglietto proveniente da un pezzo. Sua era la calligrafia, ma non il nome. Poche parole. Sto bene e vi saluto. Vera. Era quanto bastava per farmi comprendere che essa aveva voluto tranquillizzarmi sul suo conto e che era passata con i partigiani. Il cambiamento del nome era significativo. Sono discesa a Udine per un incarico e ho pensato di passare a salutarvi, ha detto entrando. Brava, com'è stato che siete andata via da Forni? Dopo quello che ci hanno fatto i tedeschi non ci si poteva più vivere. Certo avrete saputo quello che è successo il 26 maggio. Sì, so che hanno incendiato il paese. E com'è andata? Vera ha cominciato il suo lungo racconto. Il giorno prima era scaduta l'intimazione fatta agli sbandati dell'esercito italiano perché si costituissero i tedeschi. Questi, la mattina del 26 maggio, mandarono in Carnia una spedizione di rastrellamento contro quelli che non si erano presentati. Era una lunga fila di macchine, con mitragliatrici e cannoncini. Quando arrivò a volte scure, a un paio di chilometri da Forni, la prima macchina saltò in aria per effetto di una mina. E un'altra mina, scoppiando, rovinò la strada e così la colonna rimase bloccata. I partigiani che avevano preparato le mine erano in agguato e spararono contro le macchine. Ne seguì un combattimento che durò più di un'ora e finì con la ritirata dei tedeschi che ebbero parecchi morti. Bene ragazzi, qui mi preme fare una piccola precisazione. A quei tempi, nel dicembre del 44, in ogni angolo del Friuli erano affissi dei manifestini i quali vi dicevano che se operavate o attentavate alla vita di qualche militare tedesco ci sarebbe stata una rappresaglia nel paese più vicino a dove i fatti si fossero svolti. Quindi andare a fare un attentato a meno di 2 chilometri da Forno di Sotto, non essendo poi il primo che passa per strada, ma comunque una formazione combattente che è perfettamente a conoscenza del fatto che si applichi il diritto di rappresaglia. Quindi andare a fare un attentato a 2 chilometri da una località vuol dire comunque condannarla, perché poi era previsto proprio che i villaggi nelle vicinanze di dove si svolgevano attentati fossero dati alle fiamme, quindi per impedire ricovero alle formazioni partigiane. Sono andati a fare questo attentato contro i tedeschi sapendo già che ci sarebbe stata una risposta verso appunto i paesini che si trovavano nel circondario. Avviene l'attentato, i tedeschi si ritirano dopo che hanno avuto un'esplosione davanti alla colonna, una dietro, vengono bloccati, vengono aggrediti dal fianco di un colle dai partigiani che quindi li prendono di infilata. Hanno i loro morti e se ne vanno. Proseguo con il racconto, essi però tornarono la sera, poco prima del tramonto, con camion, autoblinde e carri armati. Tra loro erano anche degli italiani vestiti da militari tedeschi e parlavano friulano. E qui, ragazzi, ci potrebbe stare che fossero due militi della Lanxus, proprio per quelle caratteristiche anche uniformologiche che vi ho accennato nella puntata dedicata alla difesa territoriale friulana. Appena furono a poca distanza dal paese, cominciarono a sparare contro di questo e contro gli stavoli delle colline vicine con i mortai e con le mitragliatrici. Scesi dai camion, diedero un quarto d'ora di tempo alla popolazione per lasciare l'abitato e poi vennero avanti e cominciarono a entrare nelle case e a saccheggiarle. Se vedevano donne che fuggivano portando borsette, anelli, gioielli, glieli strappavano dalle mani e dal dorso. Qualcuno del paese, andando via, cercava di portare con sé il bestiame e allora i tedeschi glielo uccidevano con i fucili mitragliatori. Poi diedero fuoco alle case con bombe incendiarie e lanciafiamme. Dopo mezz'ora delle case di forni restavano solo le mura esterne e con esse bruciò anche il bestiame che era rimasto dentro. Qualche centinaio di mucche e alcune decine di maiali. Risparmiarono solo il municipio, la scuola, la latteria, la sede del fascio e due case di fascisti. È vero che tra quelli della spedizione c'erano dei repubblichini del paese? Sì, erano quattro, li abbiamo riconosciuti. A suo tempo faremo i conti con essi. Quindi avviene questo attentato a 2 chilometri da Forni di Sotto, nella località Volte Scure. Tornano i tedeschi e mettono in atto la rappresaglia. Però cosa succede? Come vi dice lo stesso racconto, sì, hanno incendiato le case, hanno ucciso il bestiame, ma non hanno fucilato gli abitanti. Quindi perché? Appunto perché era previsto che come misura estrema di reazione contro atti di banditismo, perché così erano considerati, si poteva dare alle fiamme il centro abitato più vicino per prevenire l'eventualità che diventasse un covo di partigiani. Quindi prosegue il racconto, mi hanno detto che i tedeschi hanno incendiato anche la chiesa. È vero, una macchina con quattro di loro è salita sulla collina dove è la chiesa. Si sono presentati in canonica al parroco Don Pietro Felici. Questo li ha accolti bene e gli ha dato da mangiare e da bere e ha detto che si considerassero padroni di tutto quanto aveva in casa, purché risparmiassero la chiesa. Essi hanno detto di sì, hanno mangiato e bevuto e si sono ubriacati. E poi sono andati nella chiesa e le hanno dato fuoco con latte di benzina con bombe incendiarie. Il parroco ha dovuto attraversare le fiamme per poter prendere e portare in salvo i vasi sacri d'argento e il registro parrocchiale. Anche della chiesa sono rimaste in piedi solo le mura maestre. Dopo averle incendiate, i tedeschi sono risaliti nella macchina e sono scappati a precipizio. E fra che non erano pratici della strada e fra che fossero ubriachi, hanno volata la macchina uscita dalla carreggiata ed è precipitata di sotto. Tutti e quattro quelli che erano dentro sono morti. È stato certo un segno della collera di Dio per il sacrilegio. Cosa ha fatto la popolazione quando si è trovata senza più case? È scappata sulle alture vicine del paese. Si è rifugiata negli stavoli e nelle casere che non erano state distrutte dall'incendio. E ha passato così la notte dormendo sul fieno. Quelle persone che avevano parenti e conoscenti nei paesi vicini si ricoverarono presso di essi. Bene ragazzi, possiamo vedere anche in questo racconto descritti poi i disagi, il malessere, le privazioni che sono costati alla popolazione per colpa dell'attentato portato dai partigiani. Oltretutto ragazzi, faccio una piccola parentesi, i tedeschi stavano andando a rastrellare in origine gli uomini che erano renitenti alla leva nel paese, probabilmente i Forni di Sotto erano sulla strada, quindi li stavano andando a rastrellare. Benissimo, una delle opzioni con cui si poteva evitare di andare al fronte era quella di andare a lavorare o in Germania. Quindi non è che se avessero trovato dei maschi non li avrebbero mandati subito in campo di concentramento, gli avrebbero detto andate a lavorare con la TOT a costruire fortificazioni, vi arruolate oppure andate a lavorare in Germania. A fronte di queste possibilità, quindi per prevenire questo, i partigiani fanno il loro attentato esponendo la popolazione alla rappresaglia e il risultato è che la popolazione ha il paese incendiato, il bestiame ucciso e poi si deve trovare degli acquartieramenti di fortuna per poter passare la notte, perché ragazzi, a Forni non è che ci sia proprio un clima caraibico. Bene, su questo piccolo inciso io vi lascio col secondo stacco musicale e ci rivediamo subito dopo per il terzo blocco della nostra trasmissione.
Quando nasci è qualcosa nel tuo sangue, qualcosa nel tuo spirito, non è solo la tua terra. Sempre degni del nostro passato, sempre degni ad un plan da venire. C'è scritto che cadiamo così per resta sia, fin dal primo istante padre sei la vita mia. C'è scritto che cadiamo così per resta sia, fin dal primo istante padre sei la vita mia. C'è scritto che cadiamo così per resta sia, fin dal primo istante padre sei la vita mia. La vita mia! Sei la luce nel buio del presente, per te batte il mio cuore, vedere ora e sempre. Eredità d'amore, chi ti vede onore, è negli occhi di tua madre, al sorriso dei tuoi figli. Sei scritto che cadiamo così per la stasia, sin dal primo istante padre sei la vita mia. Sei scritto che cadiamo così per la stasia, sin dal primo istante padre sei la vita mia. Sei scritto che cadiamo così per la stasia, sin dal primo istante padre sei la vita mia. La vita mia!
Eccoci ritornati cari amici dopo lo stacco musicale per proseguire con la nostra puntata a tema storico. Vi ricordo che siamo su Non Solo Botte e che stiamo proseguendo con quel ciclo di puntate dedicate ai racconti di Gino Pieri, storie di partigiani, che riguardano il periodo della guerra civile qui sul confine orientale. In questo caso in particolare ci stiamo occupando di rappresaglie, perché ci stiamo occupando del caso di Forni di Sotto, che fu appunto dato alle fiamme dai tedeschi per rappresaglia. Facciamo un piccolo riassunto dei blocchi precedenti e poi continuiamo con la lettura del racconto. Bene, a che punto eravamo arrivati? Allora, i tedeschi stavano andando a Forni di Sotto per rastrellare gli uomini che non si erano presentati per i bandi di leva. Mentre percorrono la strada in località volte scure, quindi a un paio di chilometri da Forni di Sotto, esplode una mina davanti alla colonna e una in coda alla colonna, quindi intrappolando la colonna di mezzi tedeschi e bloccandola su una curva, e i partigiani iniziano a sparare sui mezzi dalle alture sovrastanti. Morale della favola, i tedeschi hanno delle perdite perché cadono in questa imboscata, tornano via e ritornano la sera perfettamente in assetto da guerra per dare alle fiamme, per mettere in atto la rappresaglia, dando alle fiamme il paese più vicino al luogo dell'attentato, come era stabilito dalle leggi di guerra. Danno fuoco al paese, non fucilano la popolazione, perché appunto il diritto di rappresaglia prevedeva, a seconda dei casi, determinate azioni in risposta a degli attentati subiti. Non viene fucilata la popolazione, però essendo dato alle fiamme il paese, la gente rimane sfollata e quindi si deve adattare ad andare a dormire dove trova, praticamente negli stavoli che non sono stati dati alle fiamme, in qualche altro ultimo posto residuo dove si possa passare almeno la notte al coperto. E quindi proseguiamo con il racconto. La mattina dopo sono venuti i partigiani, e qui mi torna in mente il testo di una canzone dei Legionari in terra di Spagna, che diceva: quando la pugna si fa pugnetta, gli antifascisti accorrono in fretta. E quindi a me fa subito pensare a questo motivetto. La mattina dopo sono venuti i partigiani, si sono riuniti col podestà e col parroco e hanno fatto una sorta di commissione. Sono andati per le case a cercare quel poco che ci fosse ancora di utilizzabile. Altri hanno preso l'autocorriera e hanno fatto il giro dei paesi della Valle del Tagliamento, e la sera sono tornati portando viveri, vestiti e denaro. È stata una gara di carità tra la gente di tutti gli altri paesi della Carnia. Hanno subito organizzata la raccolta e la distribuzione dei soccorsi. La società friulana di elettricità ha mandato un camion carico di cibarie, di coperte e di materassi. Raccontatemi adesso come ve la siete cavata voi in quel guaio. Quella sera io mi trovavo ad assistere una mia sorella che si era sgravata da 2 settimane. Quando ci hanno avvertito che si avvicinavano i tedeschi per la rappresaglia, ci siamo preparati a scappare via. Mia sorella, che era in stato di grande debolezza, agli spari è svenuta dallo spavento. Io me la son caricata sulle spalle. Mia madre ha preso in braccio il piccolo e portava per mano la mia figliuola. Siamo corsi in un burrone che è vicino al nostro paese e non si vede dalla strada, e solo chi sa lo trova. Sistemate così al sicuro la mamma, le sorelle e i bambini, ho pensato di tornare in paese per prendere, se mi riuscisse, la culla del neonato. Ma appena arrivata alle prime case, i tedeschi mi hanno puntato al petto il fucile intimandomi di tornare indietro. Verso mezzanotte, quando pareva che tutto fosse tornato tranquillo e gli incendi cominciavano a spegnersi, mi sono recata in un casolare che mi ricordavo di aver veduto nelle vicinanze e ho visto che non era incendiato. Allora sono tornata a chiamare la madre e la sorella, e così ci siamo rifugiati al coperto e abbiamo passato il resto della notte sdraiata a terra sulla paglia. Ditemi ora com'è che siete andato con i partigiani. Quando è venuto l'incendio del paese, io avevo già avuto occasione di incontrarmi con loro e di fare ad essi qualche servizio, come la ricerca di viveri, la segnalazione della presenza di tedeschi o di militi della Repubblica, eccetera. Dopo il disastro che colpì Forni, decisi di dedicarmi completamente al loro movimento. Così, dopo aver affidato la bambina a mia madre, ai primi di giugno partii con la banda di Aso, che contava una 40 di partigiani. Siamo andati in montagna e ci siamo insediati in una casera. Io preparavo il mangiare, scendevo in ricognizione per vedere se si avvicinassero i tedeschi, mi recavo a portare messaggi ai piccoli presidi partigiani nelle vicinanze. Feci questo servizio per poco più di un mese e poi mi mandarono a chiamare dall'infermeria di Ampezzo, un casolare che era stato adattato alla meglio per il ricovero dei partigiani feriti. Vi sono rimasta fino ai primi di ottobre, disimpegnandomi alla meglio, e i compagni erano contenti di me. Ma poi il comitato di liberazione della zona mandò un'altra infermiera a sostituirmi e mi richiese per aiutarlo nei lavori di ufficio. Allora dovete occuparmi dell'opera di organizzazione e di collegamento della provvista di viveri, dei vestiari, delle scarpe, di una quantità di piccole incombenze di ogni genere. Verso la metà di novembre all'improvviso arrivarono i cosacchi. Qualche spia aveva certo rivelato la sede del comitato. La sera del 14 novembre, verso le 21, ci segnalarono una colonna di russi che avanzava rapidamente verso la nostra baita. Io stavo scrivendo e appena seppi del pericolo imminente mi caricai lo zaino e saltai con altri dalle finestre e con essi fuggii verso l'alta montagna. Ecco, quindi è interessante analizzare un po' meglio quello che abbiamo appena letto. Allora, intanto Vera ci spiega perché ha aderito al movimento partigiano. Viene devastato il suo paese per rappresaglia e lei decide, presa dal momento, di aderire completamente al movimento partigiano e parte con la banda di questo Aso, composta appunto da una 40 di partigiani. vanno a rifugiarsi in una casera dove sostanzialmente per un mese rimangono fermi immobili, dove lei appunto dice che preparava da mangiare, dava un'occhiata che non arrivassero i tedeschi. Loro rimangono immobili per un mese, quindi non c'è di fatto una risposta alla devastazione del paese messa in atto dai tedeschi, fin quando lei poi non viene mandata a fare l'infermiera in un'infermeria partigiana da un pezzo e ci rimane fino almeno ad ottobre di quell'anno. Quindi sono mesi e mesi di completa inattività del movimento partigiano rispetto ai fatti che si sono verificati a Forno di Sotto, no? E quindi praticamente Vera rimane lì per mesi e mesi, fino a quando poi viene trasferita a svolgere un impiego praticamente di intendenza presso il comando partigiano. E cosa succede? In novembre, quando appunto solo annusano nell'aria la presenza dei cosacchi, scappano tutti in alta montagna. Quindi e qui siamo a parecchi mesi dagli avvenimenti narrati, quindi dell'incendio di Forni. Quindi vuol dire che non si meditava assolutamente di combattere contro chi aveva incendiato il paese. E qui c'è un po' da ragionare. Quindi in sostanza Vera sta facendo il suo lavoro di intendenza al comando partigiano, arrivano i cosacchi, loro scappano tutti dalle finestre verso l'alta montagna e prosegue il racconto. Fu una marcia terribile, durata più di 7 ore nel buio, affondando nella neve che rendeva irriconoscibili viottoli, con alcune scivolate e rischi di sfracellarsi nei precipizi. Il viaggio era reso anche più difficile dalla necessità di trasportare con noi a braccia 2 compagni feriti. Poco prima che facesse giorno, arrivammo a Malga Venchiaredo. Dopo essersi riposati per qualche giorno, i compagni validi discesero per recarsi verso i presidi più sicuri. Restammo nella malga, io, i 2 feriti, un compagno che non era in grado di camminare perché aveva molto male ai piedi, ed il cappellano Don Giulio. Siamo così rimasti isolati, senza più collegamenti, per più di un mese, fino a pochi giorni fa. È stato il periodo più tremendo della mia vita partigiana. Abbiamo tanto sofferto la solitudine, il freddo e la fame. Le poche provviste che avevamo portato si esaurirono presto. Io quasi tutti i giorni scendevo ai casolari più vicini, ma erano tanto lontani, a cercare un po' di cibo, e dovevo ogni tanto nascondermi per sfuggire alle pattuglie dei cosacchi che arrivavano fino in alta montagna. Il tempo che mi rimaneva libero dalla ricerca del cibo lo dedicavo ad assistere i feriti e a cucire gli scarpetti di pezza per i compagni che avevano le scarpe ridotte inservibili. Anche qui, ragazzi, non so voi, ma io fino adesso ho letto solo di gente che si nasconde, no? Di gente che cerca di fare di tutto per non farsi avvistare, vuoi dai cosacchi, vuoi da questo, vuoi da quell'altro, insomma, sia i feriti ma anche i sani, comunque cercano di andare in posti sicuri, di non farsi trovare. Io sto leggendo questo da prima, quindi io ve lo giro come viene descritto nel libro. Prosegue il racconto. Il 24 dicembre, essendo alla fine di tutte le risorse ed essendo ormai i feriti in grado di camminare, decidemmo di scendere per riprendere il collegamento con le formazioni. Però trovammo i russi che bloccavano la vallata e dovemmo rifugiarci in una grotta, dove passammo digiuni e in una tristezza che non vi dico, occhio ragazzi perché il pezzo è melodrammatico, e in una tristezza che non vi dico, la notte della vigilia di Natale. Il giorno dopo tornammo indietro verso la Malga a Venchiaredo, ma prima di arrivarvi deviammo per scendere nella direzione di Frassaneit. Da quella parte trovammo la strada libera e potemmo così raggiungere il comando. Questo ieri mi ha ordinato di venire a Udine con un incarico. Io non mi sentivo bene, ma bisogna pure obbedire. E poi ho pensato che così avrei potuto anche venire a darvi mie notizie. Ma credetemi, dopo tutto quello che io ho veduto e sofferto in questo periodo, non sono più la Elsa che voi conoscevate. Mi sento sfinita, ho male di stomaco, tossisco continuamente, ho le gambe gonfie. E il male fisico sarebbe il meno. Quello che mi strugge è il pensiero che i migliori compagni che ho conosciuto sono tutti caduti. Così Aso, il comandante del nostro gruppo, morto in combattimento, e così è morto Arturo, il dottor Magrini, che vi conosceva bene e con cui abbiamo spesso parlato di voi. Leone si è ucciso perché circondato senza scampo dai tedeschi. Fuoco, Grillo, feriti gravemente da colpi di mortaio, sono morti nella mia infermeria, dove è morto anche Boris per una setticemia dovuta a una ferita infetta. Credetemi se vi dico che quando si sono visti morire i più valorosi, ci coglie a volte una disperazione nera e ci si domanda se valga ancora la pena di vivere. Bene ragazzi, tutti valorosissimi, fatto sta che dopo l'attentato non si ha notizia di attacchi, di vindici attacchi da parte dei partigiani. Quindi ragazzi, per fare un riassunto di tutto quello che abbiamo letto e sentito fino adesso, i partigiani assaltano una colonna tedesca, provocano una rappresaglia e poi spariscono. Ecco, questo è potrebbe essere la trama di una breve storia triste, no? Di quelle che vanno tanto di moda adesso. Bene, io poi tempo fa ebbi anche delle polemiche su carta stampata attraverso il Messaggero Veneto, perché c'era ovviamente la cricchetta di sinistra, comunque filo resistenziale, che stava commemorando l'incendio di Forni, e io chiesi quella volta: sì, io ho letto il racconto diretto di una testimone e non trovo traccia di una reazione partigiana, cioè nel senso, non capisco perché durante l'attacco al paese non hanno fatto niente per difenderlo. E lo chiedevo proprio al vestale della resistenza di turno, che aveva scritto una lettera di quelle della posta dei lettori per commemorare l'incendio, ovviamente dando tutta la colpa a quei porci dei fascisti e dei tedeschi. E non mi fu data risposta, ovvero mi fu risposta una cosa del tipo: come se fosse Antani anche lei, prematurata la supercazzola, sta roba qua, no? Mi scrisse invece più di qualcuno di stare attento, che ci potevano essere querele per quello che stavo facendo. In fin dei conti io stavo solo chiedendo come mai di tutto questo eroismo che si professa poi nella storiografia ufficiale non ci sia stata una reazione da parte del movimento partigiano quando il paese di Forni di Sotto veniva bruciato in rappresaglia di un'azione partigiana. Bene, non ho mai avuto una risposta, il racconto è quello che vi ho letto, per cui io sto con Giorgio Pisanò e in questo caso anche con Giorgio Bocca, perché anch'io sposo la tesi per cui secondo me queste ritorsioni erano provocate ad arte da parte dei partigiani per i motivi che dicevo a inizio trasmissione, che sono appunto quelle di rendere invisi alla popolazione gli eserciti italiano e tedesco, e quando se ne presentavano le condizioni anche di eliminare della concorrenza pericolosa nel campo partigiano. Bene. Io spero che vi sia piaciuto il racconto, che non vi abbia annoiati la puntata, ma di avervi dato qualche spunto interessante. Più avanti ne faremo di altre di questo tipo. Per il momento, se mi volete contattare per qualunque cosa, voi sapete 353 35 98 563 su WhatsApp, e io vi lascio con l'ultimo stacco musicale. Ciao a tutti.
Nella nuova fattoria,
ia, ia, oi.
Quante bestie, zio Tobia,
ia, ia, oi.
Sei il solito maiale, zecche del centro sociale. Ci sono tanti bastardini, non fedeli, malecchini. Mucche che non fanno latte, mucche viola e mucche pazze, bestie di tutte le razze che invadono le piazze. Galli che si fanno i galli, le galline coi cavalli, falchi con i pappagalli e ridori senza falli. Arriva il tuo gatto in nero, ti porta via un anno intero, solo custe con antenna vista che ti fanno l'intervista. E il padrone col nasone, e il padrone un grasso tizio col nasone. Ci sono cimici nascoste negli armadi e nelle tasche, gliele tra governi e borse, promesse e trasmissioni false. Ci sono tre piccoli porcelli, CDL, CISL e WIL, uova di polli,